Un saluto ascoltatrici, ascoltatori, questo è CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, vi ricordo che il numero per scriverci durante questa diretta è 331-62-14013. Potete scriverci con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta @popolarenetwork.it, invece la mail per scriverci in diretta. Se volete ci potete scrivere anche in altri momenti per suggerimenti, commenti oppure richieste di informazioni a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook CALT Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di quest'oggi. Oggi è l'ultima puntata del palinsesto, o meglio l'ultima giornata, se escludiamo il weekend, del palinsesto autunno-inverno. Lo chiamo così per semplicità, come sapete. Da lunedì comincia il palinsesto estivo con tante trasmissioni e anche alcune novità, tra cui la fascia, che non sarà solo culturale, ma diciamo che lo sarà eminentemente, la lunga estate CALT. Dalle 10 del mattino fino alle 12.30 saremo insieme anche per chiedervi di vostri pareri, suggestioni, ricordi, sensazioni musicali, insomma ve lo spiegherò a partire da lunedì se vorrete stare all'ascolto. Quest'oggi però siamo ancora in versione classica e quindi chiuderemo la puntata con il celebre verso di Godzilla di Antonio Serra, lo storico curatore della nostra rubrica di fumetti, che ha un valore apotropaico per la nostra trasmissione. Quindi l'ultimo suono che sentirete del nostro della nostra stagione 25-26 sarà il verso di Godzilla fatto da Antonio, che lo sa fare in una maniera che non ha rivali e che soprattutto ci racconterà la sua lista per di fumetti per sopravvivere alle vacanze estive, soprattutto se trascorse in famiglia. Ma poi vi parleremo di una notizia che è arrivata in ambito culturale, cioè la nomina di Serena Sinigaglia a direttrice dei teatri di Pistoia. Perché è una notizia che poi commenteremo con la nostra ospite della seconda parte? Perché fino ad oggi Serena Sinigaglia è stata condirettrice del Teatro Carcano di Milano e allora parleremo del futuro con Lella Costa, che tra parentesi proprio oggi sarà premiata con il premio Simoni a Verona e quindi faremo in modo di farle le congratulazioni. Con Tiziana Ricci, come sempre lo spazio delle arti visive, so che quest'oggi andremo al PAC, ci raggiungerà tra breve. E ringraziando il nostro primo ospite per la pazienza di aver ascoltato il nostro sommario, io ritorno a un festival che mi piace molto. È il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, in una delle località più suggestive della Riviera di Ponente, che prende il via il prossimo 10 luglio con Paolo Fresu, e quindi do il benvenuto a Michel Balatti. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, si parte anche quest'anno, siamo arrivati a una edizione che fa tremare le vene ai polsi, insomma, sono tanti anni.
63, ecco. Questo ci pone in una posizione di responsabilità da un lato e dall'altra di orgoglio, perché comunque un'eredità importante è la manifestazione musicale estiva di musica.
Sì, certo, perché poi appunto...
La musica da camera più storica che c'è in Liguria.
Tra l'altro Cervo fa molte cose anche al di fuori, no? Del festival, cioè
certo,
ci sono una serie di iniziative.
È un comune, una città
cantiere.
Che si distingue per una politica culturale molto significativa, qualitativamente ma anche quantitativamente, perché le iniziative vanno avanti tutto l'anno e tante sono nate proprio intorno al festival, che è la manifestazione, diciamo, storica. Quest'anno il festival ha qualche novità, ma raccoglie anche ovviamente l'eredità del passato. Per la prima volta abbiamo un programma che si racchiude intorno a un tema, il tema è l'arte del dialogo, e parte un po' dall'idea che la musica, tra le varie discipline artistiche, è forse quella che fa della capacità di ascoltare e di dialogare una componente essenziale, ma il dialogo sappiamo tutti che è anche una componente essenziale della nostra pratica civile di tutti i giorni, e l'attualità ce lo ricorda e ce lo dovrebbe ricordare sempre di più, perché viviamo un periodo particolarmente complesso di polarizzazioni, contrasti e anche di dinamiche di comunicazione che a volte mettono le persone una contro l'altra. Quindi abbiamo pensato di partire da un tema che arriva un po' a tutti e di declinarlo trasversalmente, attraversando i generi. Chiaramente la musica da camera è la parte principale del festival, ma il festival già da tanti anni ha una programmazione che attraversa i generi, che va dal jazz alla musica world, all'elettronica, a volte teatro, a volte reading letterari, insomma ha una programmazione che cerca di andare incontro ai gusti di un pubblico che cambia costantemente, come tutte le cose belle si evolve. E quindi quest'anno cominciamo a declinare il tema del dialogo con Paolo Fresu il 10 di luglio. Paolo Fresu si esibirà con Pierpaolo Vacca, musicista forse meno conosciuto ma non altrettanto meno importante di Paolo. Sono due musicisti sardi di due generazioni diverse, Pierpaolo Vacca ha circa 30 anni. Paolo Fresu non ha bisogno di presentazioni, è uno dei più grandi jazzisti italiani e in generale è un improvvisatore incredibile che sa attraversare i generi musicali e i linguaggi. Pierpaolo Vacca è un musicista invece che è un portatore sano di una delle tradizioni musicali più vibranti, più viventi d'Italia, che è quella della musica popolare sarda, ma è anche un musicista curioso che si interessa di elettronica. Quindi questo concerto declina il tema del dialogo su più assi: da una parte musicisti di generazioni diverse, dall'altra linguaggi che dialogano tra di loro, jazz, musica popolare. E poi andiamo avanti con una programmazione che porta avanti anche un po' il cluster dei temi ricorrenti del festival, un'attenzione forte ai giovani, quindi abbiamo presenza di vincitori di concorsi importanti con cui il festival ha collaborazioni. Il 17 luglio il secondo concerto sarà per l'appunto Ho Jie Zhang, che è stato il vincitore dell'ultima edizione a fine 2025 del concorso Paganini di Genova. Andando avanti avremo Dmitry Yudin, che è invece stato vincitore del concours Gesanda di Zurigo, quindi due istituzioni importanti nei concorsi internazionali, una italiana e una svizzera. Abbiamo, diciamo, tra gli appuntamenti non propriamente di musica classica, il 24 luglio la presenza di Paolo Iannacci, un concerto che realizziamo in collaborazione con il Club Tenco. Abbiamo Fabrizio Bosso che suonerà in duo con Bebo Ferra il 4 di agosto, abbiamo il 13 di agosto Aldo Cazzullo con un reading letterario basato sul suo ultimo libro su San Francesco, abbinato alle musiche del Ringerhound Quartet, un consort vocale, un ensemble vocale che si occupa da un lato di, per l'appunto, laudi francescane e dall'altro anche di polifonia vocale contemporanea. Quindi l'abbiamo, insomma, contestualizzato nella musica, questo San Francesco, nel modo più coerente possibile da un lato e anche vario. E con la musica classica quest'anno poi l'altra novità è un asse tematico che si chiama Risonanze, Wegelbühne nel nostro tempo, che abbiamo realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura e della SIAE sul bando Per chi crea. È sostanzialmente una retrospettiva dedicata al violino con quattro concerti che coinvolgono alcuni dei più giovani e brillanti artisti italiani. Si va dal violino solo con Fabiola Tedesco, che oggi è concertmeister dell'orchestra di Rotterdam in Olanda, duo Jingzi Zhang Umberto Ruboni. Jingzi Zhang non è chiaramente italiana, ma vive in Italia da molti anni, è il primo violino del quartetto Goldberg, è una violinista che ha avuto riconoscimenti importanti nell'ambito dei concorsi violinistici internazionali. Il trio con il trio Concept, il quartetto con il quartetto EOS. La particolarità di questo progetto è proprio che l'eredità del nostro fondatore Sandor Weger, che è stato un grande violinista didatta, sì, viene un po' anche interpretata e attraversata con la commissione di quattro nuove opere. Quindi abbiamo per la prima volta nella storia del nostro festival una parte di commissioni di opere nuove importanti a quattro autori giovanissimi, tutti under 35. Quindi insomma in qualche modo concorriamo anche noi non solo qualitativamente alla realizzazione di spettacoli, ma anche nella creatività, nel produrre nuove opere. Questa è una cosa che insomma ci rende abbastanza felici. Chiudiamo poi il 28 di agosto, adesso non vi posso raccontare concerto per concerto,
certo.
Il 28 di agosto chiudiamo con Chio Han, che è un meraviglioso pianista coreano che è già stato presente da noi, ha vinto la RD di Monaco in passato, che chiude declinando il tema del dialogo in un modo molto bello. Chiudiamo con le variazioni Goldberg di Bach, che in qualche modo personificano in modo veramente originale il tema del dialogo, il dialogo tra un tema e le sue variazioni, il dialogo tra le voci contrappuntistiche che si inseguono, si fanno domande, si danno risposte, e alla fine il dialogo anche col tema che ritorna e che riascolteremo non essendo più quelli che lo hanno ascoltato all'inizio, perché è stato attraversato dal tempo. E quindi niente, vi aspettiamo a Cervo,
sì, sperando perché poi c'è Cervo.
Vi piace.
No, perché poi c'è Cervo, insomma, oltre a tutto il programma.
Cervo,
già.
Cervo è una cornice che a volte è protagonista, nel senso,
esatto,
che è un posto talmente bello che rende l'esperienza di un concerto unica, e abbiamo anche una particolarità che il pubblico è... Per chi c'è stato lo sa, per la conformazione della piazza il pubblico a volte è veramente a un metro e mezzo dagli artisti, perché sulle gradinate della chiesa tutti stanno seduti, e questo rende l'esperienza del concerto completamente diversa a tutti. A chi ascolta da un lato,
e anche musicisti,
percepisce la presenza dell'artista così vicino, ma anche a chi suona, perché è molto più facile entrare in comunicazione con il pubblico avendo questa prossimità. Quindi insomma è un aspetto che sicuramente ci rende unici tanto quanto la bellezza del luogo.
Bene, allora, che tra l'altro appunto ha questa acustica famosa di cui parliamo,
certo,
ogni volta, soprattutto per chi ancora non ci ha mai sentito parlare di Cervo. Ce ne sono conti, ci sono spesso ascoltatori nuovi e ascoltatrici nuove, quindi una sorta di cassa di risonanza naturale che la facciata della chiesa consente, con un'acustica davvero speciale,
sì,
anche se si è all'aperto. Bene, allora io insomma vi faccio le congratulazioni come sempre per questo programma davvero molto vasto, come sempre interessantissimo.
Io vi ringrazio.
Buon lavoro a Michel Balatti e a tutta la squadra del Festival di Cervo, che prende il via il 10. Voleva aggiungere qualcosa?
Niente, vi aspetto.
Come si fa a prenotare? Ecco, questo sarebbe utile ripeterlo anche stavolta.
Cervofestival.com, direttamente dal sito si accede alla prevendita online, alternativamente si può acquistare i biglietti anche al botteghino in serata, caso per caso, perché a volte gli spettacoli vanno
sold out
in prevendita, ecco. Però diciamo che abbiamo sempre una parte di biglietti, quelli della gradinata, che non vanno in prevendita. Ad esempio Paolo Fresu è soldato da un mese, però abbiamo comunque un'ottantina di posti, che quelli della gradinata, che andranno venduti soltanto la sera. Quindi chi è motivato si presenti.
Grazie davvero, buon festival, a presto.
Grazie a voi, buona giornata. Yeah, 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 yeah
I wanted to do was sing something. Whether that was at school or down the park with my dad, karaoke on a Friday, stopping off at Nando's if I had it my way. I'd sing always, telling me softly, write a few G's. Yeah, that was my first tape, from young, from early. Music's always been my sweetest escape. I've always liked to escape. I put my feelings on the tape. I thank God every day that I found my voice again. Yeah, we were born through song, divine instruction from the Almighty One. And yeah, we dance to your drum. We pray the beat goes on. We on the rhythms, right and wrongs. Yeah, we back where we belong. We in the zone, flow zone.
E mentre Tiziana Ricci e altre persone della radio sono impegnate a seguire il making of di qualcosa che molti ascoltatori scopriranno alla prima occasione che li inviteremo qui, perché sono terminate le serate in auditorium, ce ne sono parecchie, c'è la Silent Disco sabato al Rob de Mat, poi c'è una serata al nuovo anfiteatro della Martesana, ma insomma diciamo che in questa stagione ovviamente magari andiamo fuori in altri luoghi, ci sarà occasione in autunno di ritornare in auditorium. E allora cosa succederà, Tiziana?
Succederà che Radio Popolare sta diventando un'opera d'arte,
quindi,
anche lo, che lo è sempre stata
un po'. Sì, un po' sì. Cioè è un posto comunque iconico, come si dice oggi. Scoprirete insomma qualcosa che riguarda proprio l'aspetto di Radio Popolare, della sua sede.
Te l'ho detto, un'opera d'arte.
Non si può dire, però diciamo che insomma intanto ringraziamo anche chi la sta realizzando, considerate le temperature.
Urban Artist.
Esatto. Basta, non diciamo altro, poi vi faremo sapere, vi inviteremo a vedere. Tiziana però è arrivata piena di servizi e di fogli.
E di cose che succedono tante cose. Abbiamo parlato delle due serate all'Hangar Bicocca e adesso c'è Performing Pack, che è un appuntamento che arriva ogni anno al Padiglione d'Arte Contemporanea, e lì c'è una mostra e poi ci saranno delle performance fatte dagli artisti. Viene vengono rispolverate le mostre fatte in passato, che fanno parte della storia del PAC, con artisti importanti come Schweitzer, prendono forma attraverso un processo che le ripropone, e vengono invitati artisti contemporanei a prendere in qualche modo ispirazione dall'arte degli anni passati, di queste mostre importanti che sono state ospitate al PAC. In questo caso si parla dell'assemblaggio, dell'accumulo, della sovrapposizione, della stratificazione, e qui gli artisti si sono espressi con le loro modalità creative, però tenendo conto di questo modo, no? Allora, sono sette, e io ho parlato con Gabriella Ciancimino, che è un'artista bravissima, che è stata anche ospite qui nei nostri studi. Lei è di Palermo ed è un lavoro molto legato alla natura. Gabriella Ciancimino, qui siamo proprio davanti alla tua opera. Mi ha colpito la questione sociale.
Eh sì, la questione sociale, diciamo, è la questione sociale contemporanea, ma nei miei frammenti di studi storici e botanici sono arrivata a questa rivista, che è di stampo libertario, edita alla fine dell'Ottocento, e che poi è stata rieditata a Milano da una delle mie più grandi amori, che è Leda Raffanelli, questa attivista anarchica, per cui nel mio lavoro ci sono frammenti che ci riconducono a dei momenti storici che secondo me hanno un parallelismo col presente, a cui io
possiamo
si può camminare,
entrare nell'opera.
Sì, si può entrare nell'opera, un'opera ambientale e stallativa, proprio perché è un ecosistema, è una visione dove appunto io ho messo insieme sia questi riferimenti a queste testate libertarie, proprio perché il mio background è giornalistico, poi sono approdata all'arte, insieme ai miei studi di botanici su quelle piante che si usano in floriterapia per curare alcuni diciamo disturbi emozionali, quali ansia, paura, problematiche sociali, proprio perché...
Ti riferisci ai fiori di Bach?
Anche, non solo a quelli, sì. Alcuni sono i fiori di Bach, altri sono i Deva, insomma ho fatto, diciamo, oltre ad essere artista sono anche operatrice del benessere integrato, per cui ho messo insieme studi di fisica quantistica applicata alla vita, bioenergetica, arte e tutto quello che vedete, per dare una sorta di... fare una domanda, quindi una question sociale, su come affrontare il futuro, ma riagganciandoci a Switters, recuperare alcuni dei frammenti che fanno parte della nostra storia, che non è soltanto la parte politica, sociale e culturale, ma soprattutto la parte di ritornare natura. Quindi anche il fatto di utilizzare delle piante, anche perché i movimenti ecologici, con tutto il rispetto, in questi anni, decenni, hanno un po' diseducato l'essere umano a pensarsi non come parte integrante, ma come antagonista della natura. Cioè io sporco, io sono cattivo, io se invece...
Beh, in effetti lo facciamo,
però se ci riconosciamo natura, i primi a rispettarci siamo noi. E questa è la grande diciamo, domanda che io faccio col mio lavoro. Partendo dal micro, quindi da microcosmi, come si può contribuire alla grande questione sociale macro? Quindi le piante, per dire, è una mia grande passione, ma diciamo che gli esseri umani si sono sempre curati con le piante, per cui io ho ripreso tutto questo filone. E poi in particolare il mito della chimera, frainteso dei secoli dei secoli, perché in realtà per noi la chimera è questo mostro con varie parti del corpo che, animalesche, che è, diciamo,
sì, mitologico.
Sì, mitologico, ma in realtà la chimera si riferiva alla dea Ishtar mesopotamica, quindi era la dea della guerra quanto dell'amore, quindi quella dualità che in qualche modo trova un punto comune, come l'acqua che può diventare devastante quanto fertile. Da me diventa la poeta libera, perché ho ripreso questa, appunto ritornando ai magazine anarchici, è un'illustrazione del 1909 della donna libertaria che io ho trasformato come appunto chimera, che in realtà appunto era questa dea. Non solo, poi viene nell'Ottocento, la chimera diventa il sogno fantastico, qualcosa di irraggiungibile, la nostra società non sogna più, non ha visioni, perché ci sono queste chimere che in realtà vanno recuperate nella loro sacralità.
E invece qui davanti a noi?
Allora, qui davanti a noi è la
un altro elemento dell'installazione.
Diciamo che è la parte subatomica del paesaggio, perché dicevo prima, studiando la fisica quantistica applicata alla vita, ci sono delle parti della natura che si chiama sovrannaturale, come se fosse qualcosa di oscuro, in realtà è la parte subatomica dell'essere umano, come di qualsiasi elemento della natura. Micro.
Ma subatomica, così intendi la parte sottile?
Sì, la parte sottile è quella che non vediamo, ma che in realtà è attiva.
È la nostra energia.
È la nostra energia. Poi, quando si va chiaramente a pensare che la parte sottile riceve informazioni come se noi fossimo delle radio costantemente, dal punto di vista subatomico, all'interno sia del corpo che dei vari nostri corpi sottili, qualsiasi informazione che noi captiamo la assorbiamo. In questo caso, per me questo lavoro è esattamente un contributo anche della parte sottile, di dare informazione alle parti sottili.
Ecco, questa è Gabriella Ciancimino, che ha tutta una stanza che oltretutto è rivestita di cartoni come per accogliere, no? E il suo lavoro è intitolato Il giardino della chimera. E poi invece ho parlato con un altro artista molto interessante, Jacopo Benassi, che ha avuto una mostra a Palazzo Ducale l'anno scorso a Genova, molto, molto interessante. Lui fa questi assemblaggi, usa la fotografia, ma non solo, oggetti, cose che lo riguardano in modo intimo, eccetera. E ha diversi lavori. Uno di questi, il più significativo, è intitolato Studio Manifesta. E praticamente parte da sé, parte dal suo studio.
È un lavoro extraneo, è una parte del mio studio, è un armadio del mio studio che ho costruito apposta, dove ho inserito tutti i lavori nuovi che voglio fare, che sono un libro sulle ciabatte, perché io ho questa.
Ma le ciabatte, vi ricordo che mi avevi detto che hanno un significato particolare.
Sì, hanno un significato molto legato al personale,
intimo.
Alla mia omosessualità quando ero ragazzino. E dentro ho inserito i lavori nuovi, che sono questi lavori dove le foto non si vedono. Sono tutti lavori abbastanza forti, direi quasi pornografici a tratti. E dove io ho lavorato per lo più su, cioè la stampa è stata stampata, inserita dentro la cornice, e poi ho lavorato sul retro, cioè non mostrandole, portando a chi guarda a un immaginario.
Lo fai, lo fai un po' entrare nella tua dimensione, quello che vivi.
Anche portare la gente a pensare, invece che ormai non pensa più. Poi diciamo che il lavoro, il pensiero non è a blocchi, il pensiero è intero. Ci ha voluto fare un lavoro che si potesse muovere, performava e fine che diventava una specie di manifestazione. Che...
E poi ci sono questi elementi legati alla musica, parte, no?
Non è la musica, no. È una manifestazione. Ah. Questo qua è un corteo. Lo vedo come un corteo, si chiama Studio Manifesta, perciò è lo studio che vedi che anche il plotone, come i savi, pronti a muoversi, come fosse un corteo veramente che si muove. E durante la performance di martedì succederà una specie di... lo studio si muoverà come fosse una manifestazione. Una manifestazione contro nulla, contro tutto e contro niente, non c'ha una motivazione specifica, non c'ha una tematica.
No, non è legata a qualcosa che stiamo vivendo adesso.
È legato a tutto.
È legato a
tutto. Anche quello che viviamo oggi, anche quello che... il mio rapporto col denaro, il mio rapporto con... cioè, è un punto di domanda, diciamo che è un controcircuito gigante. Perciò dove ho coinvolto tanti giovani a collaborare con me, nei testi, nel lavoro fisico, materiale, perciò c'è un sacco di lavoro di giovani. È una manifestazione che è contro me, ma a favore di me, è contro i giovani, ma anche a favore dei giovani, perché oggi i giovani... non hanno futuro. Molti giovani si chiedono che futuro avranno, ma è una cosa che ci siamo sempre chiesti. Però da vecchi, da più anziani.
Cioè, pensi che sia un momento più difficile per loro adesso?
Sicuramente sì, perché se non è difficile oggi è ancora più difficile, cioè è sempre più difficile il mondo.
Ecco, questo è Jacopo Benassi che il 7 di luglio alle ore 19 farà una performance intitolata proprio Studio Manifesta in quest'area del PAC, Padiglione d'Arte Contemporanea, che ospita il suo lavoro. Su alla Project Room, sapete che su al primo piano c'è un'area dedicata ad alcuni progetti e c'è una cosa molto interessante perché ci sono tutti i disegni di Ignazio Gardella, che come sapete ha progettato, insomma è il papà dal punto di vista architettonico del Padiglione d'Arte Contemporanea, e poi ci sono tutte le varie fasi anche della ricostruzione dopo l'attentato che è stato fatto, non voglio sbagliare la data, mi pare nel 96, l'attentato mafioso che ha distrutto parte del PAC. E lì potete vedere sia le immagini che i progetti della ricostruzione. E poi ecco una cosa interessante, mentre venivo via ho visto un'impalcatura, ho detto stanno cancellando il lavoro di Blu sul muro della facciata del padiglione, invece no, stanno semplicemente sistemando il tetto e il lavoro dello street artist di Blu che avete, forse lo ricorderete, ci sono tutti questi politici che tirano cocaina eccetera, è un lavoro molto critico, molto carino, che lui aveva fatto all'epoca di una mostra curata da Sgarbi sugli urban artist, sulla street art, e lui aveva decorato tutta la facciata esterna del parco. Quella non la possono cancellare perché è un'opera d'arte e non la cancelleranno, resta.
Bene, allora Performing Pack, queste iniziative di cui ci ha parlato Tiziana Ricci, grazie Tiziana, ci sentiamo alla lunga estate cult,
la trasmissione
estiva di luglio, dove sicuramente ci ritroveremo, grazie mille, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Noi adesso abbiamo la pubblicità, torniamo fra poco con tante voci. E ricordatevi la lista dei fumetti per sopravvivere all'estate di Antonio Serra e il suo verso di Godzilla. Thank you.
lose my mind. Yes, I, it's become a struggle because the roots are sown so deep. I became a zombie, drifting in sleep. Time lapse.
Bentornati ascoltatrici e ascoltatori all'ultima puntata del palinsesto autunno-inverno di Radio Popolare, che termina con questo weekend, e quindi noi siamo all'ultima giornata, all'ultima settimana del quotidiano culturale in forma classica. Saremo con voi fino alle 12.30 alle notizie, e da lunedì invece torneremo in onda con una lunga fascia dedicata alla cultura, ma anche ai nostri 50 anni e a tanti altri argomenti, che si intitola La lunga estate cult. Quindi, se vorrete, potrete ascoltarci a partire da lunedì prossimo. Ritorniamo dunque nell'ultima parte, che si chiuderà come sempre con Antonio Serra, la rubrica di fumetti, la lista dei fumetti per sopravvivere alle vacanze, e il verso di Godzilla, che è una nostra tradizione apotropaica per chiudere ogni stagione. Ritorniamo però con un'amica, un ospite, una grande artista, a cui tra l'altro dobbiamo fare le congratulazioni, perché proprio quest'oggi le sarà assegnato un riconoscimento, ma è meglio che ce lo racconti lei, perché ci sono parecchie le cose di cui dobbiamo parlare. Allora, buongiorno Lella Costa, ciao! Erano tante le cose di cui dovevamo parlare, ma la telefonata è caduta, e quindi, insomma, con l'ironia che Lella Costa ci insegna, alzo la base e cerco di rintracciarla. I'm traveling, bullet train, assuming my zen, the cherry trees are blossoming, I need a space, I found some spring, and everyone was calling in. Like all these questions, like where you've been. I'm not in there, I'm losing things, but I can't lose you like I lost myself when you would dance with me. No. Eccoci, eccoci Lella, ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno, eccoci qua.
Allora,
ultimo appuntamento, wow.
Eh sì, l'ultimo appuntamento, ma poi lunedì torniamo, insomma, e quindi in realtà sono quegli addii che, insomma, si fanno un po' per narcisismo. Invece dicevo, innanzitutto congratulazioni, un riconoscimento importante che credo ti verrà assegnato proprio oggi.
Questa sera, sì, al Teatro Romano a Verona, dove peraltro sono in scena con il mio Otello nella stagione estiva, nella shakespeariana che fanno tutti gli anni a Verona, quindi già questa è una bellissima cosa. In più ho saputo da poco di essere stata insignita da vivente, quindi un premio che mi verrà consegnato postumo, essendo un premio alla carriera non era così scontato, del premio Renato Simoni, che è davvero un bellissimo premio del teatro. Sono davvero molto contenta, molto emozionata, molto grata. Tra l'altro è un periodo di premi, perché anche come Carcano abbiamo avuto questa menzione sociale, come questo premio Cultura d'Impresa per il sociale, per il nostro progetto sulla educazione sentimentale fatto, sì, appunto con Biper, per tutti i temi legati alla violenza di genere, comunque appunto all'educazione ai sentimenti, quindi siamo contenti, ecco, bel momento, ben bel momento.
Allora, intanto allora dunque ci uniamo alle congratulazioni per insomma questo momento che riguarda sia il teatro che insomma il tuo lavoro di una carriera, insomma, di un lavoro che va premiato sicuramente e lo è stato anche in passato. Ma ci sono altre cose di cui dobbiamo parlare, ma com'è stu fatto che Serena se ne va a Pistoia?
Allora, questo fatto è uscita male, semplicemente è stata una cosa di comunicazione, sì, perché il Teatro Pubblico di Pistoia, che l'ha, come dire, presa al volo, noi sapevamo perfettamente, noi come Parca, con Serena ne abbiamo parlato, abbiamo sempre pensato che, come dire, il suo destino fosse nel teatro pubblico, proprio per il tipo di via di teatro che lei ha, per anche una sua etica molto, molto profonda. E lei ci aveva detto appunto via via che si era presentata a diversi bandi o quello che è, solo che questa in Pistoia è stata decisa nel giro di 24 ore praticamente. E mentre noi avremmo preferito fare una comunicazione congiunta, comunque insomma, che non sembrasse che lei ci è stata scippata, o peggio, che se n'è andata,
è stata rapita, oppure che improvvisamente se n'è andata. Esatto. Serena Sinigaglia, io ho detto la notizia in modo sintetico: Serena Sinigaglia, condirettrice del Teatro Carcano con Lella Costa per questi anni, è stata nominata, e infatti soprattutto sui social è uscita la notizia della sua nomina a direttrice artistica dei teatri di Pistoia. La notizia è vera, ma appunto tutti si sono domandati, si sono rimasti un po' sorpresi, diciamo così, e quindi Lella giustamente voleva raccontare come stanno le cose.
Ma no, ci tenevamo a dirlo, anche perché se c'è una cosa che ha contraddittivo questi nostri ormai 4-5 anni, perché Serena comincerà come direttrice artistica a Pistoia, cosa di cui siamo tutti molto contenti e molto fieri, da gennaio 2027, quindi abbiamo tutto il tempo di sistemare le nostre cose, continuare con i nostri progetti e sicuramente inventarci degli altri modi di collaborare. Evidentemente i teatri di Pistoia ci avevano delle necessità, ma credo più che altro burocratiche, o forse il teatro pubblico ha ragioni che la regione non conosce, non lo so. Fatto sta che è uscito questo comunicato, mi ha detto: no, così sembra che sia successo qualcosa di brutto tra di noi. Non è affatto così. Devo dire che sia Carlo Gabaudan presidente, io e Maria Angela Pitturo, che si è sempre occupata della ma tutti siamo davvero contenti di questo. Certo, ci dispiace perché perderemo alcune caratteristiche di questo rapporto, ma sicuramente non la creatività e le cose che ci hanno unito fortemente in questi anni. Quindi,
bene.
Ma poi insomma ci abbiamo anche APIR, che continuerà ad esistere, sì, e che quindi sicuramente si manterrà un
legame,
un Tristom, come direbbe qualcuno, sì, della televisione o anche del presidente degli Stati Uniti, che usano
Tristom coi figli, un altro degli obbrobri.
Mamma mia, veramente,
sì, veramente.
Che lo faccio apposta per fornirci materiale costante e vabbè, ma noi ne faremmo volentieri a meno. Quindi insomma ci tenevo a dire, io personalmente, ma anche come Teatro Carcano, che non solo la cosa non ci ha sorpreso, perché eravamo al corrente appunto di questi progetti di Serena. L'unica cosa che ci ha un po' così colto di sorpresa sono i tempi, ma va bene così, ecco, anche perché appunto Serena comincerà nel 2027 e quindi avremo tutto il tempo e il modo di capire bene come articolare la nostra produzione e soprattutto cercare di andare avanti con questo progetto del Carcano, che con tutte le fatiche ci sta dando davvero grandi soddisfazioni, quindi ne approfitto per ringraziare il pubblico sempre.
Ma certo, e poi insomma un pochino ne abbiamo già parlato della prossima stagione, torneremo ovviamente a scandirla,
certo,
quando comincerà, ma stasera è una sera importante anche per Serena Sinigaglia, ha un debutto a Spoleto.
No. Certo, come no, perché debutta questa sera con Eumenidi, che è una nostra coproduzione, e quindi siamo io non ci potrò essere appunto per questa fastidio,
perché
che non
a Verona
dell'ubiquità, ma ci stiamo lavorando, però che tra l'altro con attrici non so, ci sono nel cast Pilar Perezzaspa e Giorgia Senesi, che sono nel cast di Lisistrata, quindi poi c'è Arianna Scommegna, che è praticamente sorella, e sono progetti davvero che vanno al di là della condivisione della produzione formale, no? Ci sono dei legami veri, e quindi tutto il nostro pensiero e le nostre vagonate di merda vanno a Spoleto. penso, anche un po' a me a Verona.
Va bene, allora anche noi, come dire, vi versiamo addosso tutta la merda possibile, come si dice in teatro, senza offesa ma con grande affetto. E quindi con questa conclusione direi quasi dada, noi ringraziamo tanto Lella Costa, anche perché era utile questa informazione, così devo dire, avendo tanti ascoltatori e ascoltatrici che vanno a teatro, frequentano il Carcano e così via, abbiamo dato l'informazione completa. Buona estate, che sarà come sempre un'estate.
Grazie.
Molto attiva sia per Lella che per Serena, e ci risentiamo presto. Ciao Lella.
Ma ci conto, grazie davvero, un abbraccio a tutti.
Un abbraccio, ciao. E allora, salutando Lella Costa e avendo capito com'è andata la questione della nuova direzione artistica di Serena Sinigaglia ai teatri di Pistoia, quindi insomma in questo caso una storia di affetti e anche lieto fine, senza rotture, senza fratture, noi siamo arrivati a un momento importante, perché questa trasmissione fra 13 minuti terminerà e osserverà la pausa estiva. Da lunedì ore 10 fino alle 12:30, se vorrete, ci sarà la lunga estate cult, intuizione di stampo cinematografico avuta da Niccolò Vecchia per questo titolo. Ci ritroveremo, anche perché insomma ci farebbe piacere inserire nella trasmissione di quando in quando anche vostri contributi, poi ve lo racconteremo quando la trasmissione comincerà. Quindi intanto io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, tutti coloro che hanno curato rubriche, li ho già ringraziati nel corso della settimana, tutti i colleghi che hanno partecipato a Cult 25-26, a cominciare naturalmente da Tiziana Ricci e Barbara Sorrentini, colonne di questa trasmissione, e poi naturalmente a tutti gli ospiti, a tutte le voci, a tutti coloro che hanno partecipato, che ci hanno regalato estratti dal loro lavoro, che insomma sono venuti, ci hanno raggiunti o hanno parlato con noi. Tutto questo è insomma di prammatica, ma la cosa più importante dell'ultima puntata di Cult da tanto tempo è la rubrica di fumetti, con la lista per sopravvivere alle vacanze e il verso di Godzilla, che sarà l'ultimo suono che sentirete prima della sigla. Quindi intanto sigla della rubrica. Caro Antonio, senti la responsabilità, buongiorno.
Lo sai, beh sì, altro che.
ho creato un stato di panico e di angoscia notevole.
Per tante ragioni, diciamo.
Allora, questa lista, come sempre, sarà pubblicata sulla pagina di Cult su Facebook, in modo che voi la possiate avere sempre davanti, anche appunto in forma scritta. Ma adesso Antonio ce la snocciola.
Allora, innanzitutto, come sempre, le scelte sono difficilissime perché ci sono tante cose. Questa volta mi sono basato su un principio, contraddizione, che è questa. Allora, la prima cosa che segnaliamo è un volume di grande formato, coloratissimo, edito da Oblomov, che si intitola Le pelose avventure di Stanislaw Wodarak, realizzato da un certo Vamu, o Uamu più probabilmente, che è un autore misterioso che si presenta con una maschera da rana bianca. Non vedevo una cosa del genere dai tempi, dai più profondi anni 70, dei tempi di Metalurland, sia nei disegni che nei testi. Ma è una storia drammatica, chiaramente anche autobiografica, super creativa e immaginifica, dove si parla delle difficoltà di essendo omosessuali, le difficoltà di affrontare una famiglia che ti è, diciamo, nemica o contro, insomma. Ed è veramente un florilegio di immaginazione, di creatività. La storia è totalmente assurda. Il nostro protagonista è un motociclista che finisce in un buco nero e incontra il fumettista che sta realizzando la sua storia. Quindi, insomma, facendo proprio una sintesi brevissima. Però un racconto molto originale sotto il punto di vista della sincerità e quindi anche coraggiosi quelli di Oblomov che hanno deciso di stamparlo. E quindi questo è Le pelose avventure di Stanislaw Wodarak di Oblomov, 24 euro, 208 pagine. Invece, in contraddizione con questa follia, abbiamo l'ultimo volume realizzato da Silvia Vecchini e da Sualzo, che abbiamo conosciuto a Fa la cosa giusta, e Il buio non ho paura, che invece è edito dal Castoro, 15,50 euro, 180 pagine, che invece parla di Leonardo, un ragazzo che vive in una casa famiglia nella quale poi non ha mai trovato, diciamo, il modo di essere, deve essere adottato in qualche maniera, e che cerca di affrontare il mistero delle sue origini. Quindi qui invece tutta una situazione per niente fantastica, ma molto concreta, nello stesso tempo anche molto, molto drammatica, ma raccontata con la solita abilità sia grafica che narrativa dei due autori. Ancora in contraddizione, questa è una rubrica di fumetti, e invece questa volta segnalo un libro che tra l'altro non parla neanche di fumetti, ma che in questo in qualche modo è collegato ai fumetti. Infatti non è un caso che la casa editrice che lo edita si chiama Sprea Comics, ed è La grande guida ai super robot, scritto da Jacopo Nacci, l'animazione robotica giapponese dal 72 al 1980, una specie di folle enciclopedia che si ferma, che parte da Super Robot 28, non stiamo adesso a stare a spiegare, o Astro Ganga, e arriva fino a Gundam, e ci racconta tutta la vita, diciamo l'evoluzione dei supereroi, dei super robot giapponesi, facendola sembrare una cosa coerente. E devo dire che è un'operazione abbastanza interessante. 12,90 euro, 304 pagine. Mentre tutte le altre cose di cui stiamo parlando le troverete in fumetteria e in libreria, questo è solo in edicola, quindi attenzione a non sbagliarsi. Ancora contraddizioni, parliamo di fumetto degli statunitense. La Panini Comics sta realizzando dei volumi molto economici in cui presenta dei classici del fumetto americano, sia Marvel che DC, ma oggi parliamo solo della DC. Viene ristampato Swamp Thing di Alan Moore. Swamp Thing è la storia di un signore che diciamo a causa di liquami vari finisce in una palude e si trasforma in un uomo palude, tutto sporco e pieno di roba eccetera. Detto così sarebbe una cosa apparentemente stupida, invece siccome l'ha scritto da Alan Moore è un capolavoro della storia del fumetto, che si occupa profondissimamente di che cosa vuol dire essere umani, diciamo così. Disegni incredibili di Steven Bissett e John Totleben, capolavoro super super classico. 9,90 euro, 200 pagine, una caratteristica di questa collana, il prezzo diciamo leggero, con tantissime pagine, tutte a colori. Stessa cosa succede con un altro classico, però molto al contrario, perché l'uomo, il Swamp Thing è brutto, mentre invece appunto la contraddizione qui nell'altro volume è quello di Superman Stagioni, si intitola, dove invece abbiamo un Superman molto bellino e molto carino, ed è scritto da Jeff Loeb e disegnato da Tim Sale, un altro classico che riguarda la domanda fondamentale: perché uno che ha i poteri di Superman semplicemente non decide di diventare un dittatore e invece è buono? La risposta sta ovviamente, nella storia contadina del personaggio e nella scoperta del suo rapporto anche con la città e così via eccetera, scritto con una splendidamente disegnato, ma soprattutto colorato con dei colori fantastici, insomma un classico assoluto. Stiamo parlando di tutte robe uscite negli anni 80 e 90, non si creda che, mentre prima abbiamo parlato di cose nuove. Andando ad argomenti molto molto più seri, inevitabilmente, ma ci sono anche queste cose qui, cito due volumi dedicati al genocidio a Gaza, perché mi sembra impensabile, ne escono tanti, inevitabilmente, e anche meno male. Uno è questo qua, di questo autore libanese, che si chiama Mazen Kerbaji, che si intitola Gaza attraverso lo schermo, Coconino Press, Fandango, 16 euro, 152 pagine. L'autore non è a Gaza, è qua, come noi, è a Berlino, vive a Berlino, guarda la televisione e attraverso il filtro dello schermo, appunto della televisione e anche del telefonino e tutte le notizie che arrivano, disegna, si vede anche in maniera, come dire, feroce, vignette e osservazioni sulle contraddizioni che vede sullo schermo, no? Quindi cercando di spiegare non solo a noi, ma anche a se stesso, l'orrore che sta capitando. Quindi anche qui un libro chiaramente anche emozionante in certi momenti, ma esattamente il contrario invece di Safa e la tenda, di cui abbiamo tanto parlato, dove invece Safa vive a Gaza nelle condizioni terrificanti che conosciamo. Ricordiamo che in questo momento è in corso la mostra Al di là del mare, curata da Pat Carra, dove possiamo vedere appunto anche il rapporto tra le due autrici a Lecce e a Roma. Quindi insomma due libri appunto contraddittori, ma che contengono le stesse emozioni e gli stessi contenuti legati al genocidio a Gaza. Passando ai manga e ai fumetti giapponesi, anche qui ho scelto una contraddizione tra un classico e un fumetto invece nuovo. Il classico è Magic Knight Rayearth delle Clamp. Ora, per chi non sa nulla non vuol dire niente, per chi invece va ristampato per l'occasione 1993, quindi, questo fumetto fantasy dove tre ragazzine giapponesi durante una gita vengono anche queste, non direi più o meno assorbite da un buco nero, e finiscono in un mondo fantasy dove devono difendere una realtà appunto tutta fantastica e meravigliosa, realizzato però rivoluzionariamente all'epoca da Clamp, che non è il nome dell'autore o dell'autrice anzi, ma è un nome comune di un gruppo di donne, erano cinque donne, e lo sono ancora, che lavorano tutte insieme e realizzano questi fumetti molto 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 belli da un punto di vista estetico, proprio un lavorio sui segno straordinario. In totale contraddizione invece questo è Star Comics 9,90 200 tavole, Star Comics 9,90 200 pagine, sono tre volumi. Lo stesso invece di Toshokan 8,90 184 pagine, Android Type 1, anche questo sarà in tre volumi. Invece questo è un fumetto nuovo che non sembra, invece appunto mentre quello è un fumetto fantasy immaginifico, questo sembra un documentario, ci racconta in maniera documentaristica la società che ci aspetta quando avremo tutti un robot in casa, che prima o poi succederà.
Un pochino ce li abbiamo già, esatto. Insomma, alcune cose.
Ma infatti è così, no?
Chi ha la domotica.
Esatto. Si occupa moltissimo del rapporto con la domotica e così via, eccetera. È scritto molto bene, con dei disegni molto, molto, molto gradevoli e con un'intelligenza anche nell'affrontare il rapporto forse empatico che si verrebbe a creare, perlomeno da parte di alcuni, con queste figure.
Cioè, ti vedo già interessato ad avere un rapporto.
È una storia di solitudine, diciamo. Contraddizione con questo, segnalo dentro la collana Planet Manga un fumetto che non è un manga, quindi sempre in contraddizione, che è il fumetto di Jérôme Malquet, Capitan Harlock, Memoria dell'Arcadia, sì, che è invece un fumetto francese che ripropone le avventure del pirata dello spazio per i nostalgici, il top assoluto, vedete i disegni impazziti. Finiamo in bellezza con due libri, Pink Monsters e Noi Due, il primo di Klaus Daniel Herman di Mondadori, 22 euro, 208 pagine, il secondo di Sara Solert, Nuè, 17,50 euro, 144 pagine, che raccontano ambedue, ma in maniera, la situazione di difficoltà dentro la famiglia, dentro se stessi anche. Il primo, un ragazzo che si scopre omosessuale in una famiglia dove la madre è in una piena crisi, diciamo, depressiva, e finisce nelle mani di una specie di guaritrice esoterica, quindi si trova, che scopre subito qual è la vera causa del malessere della madre, l'omosessualità del figlio. E dall'altro lato invece la storia anche qui vera di Sara Soler, che ha fatto un percorso di transizione di genere e che quindi cerca di spiegare come il cambiamento di genere non necessariamente produce un cambiamento dei sentimenti in un rapporto di coppia.
Bene, allora una bellissima lista anche quest'anno di fumetti per sopravvivere all'estate. Ricordo, la pubblicheremo sulla pagina Cult su Facebook e la troverete lì. Siamo arrivati, caro Antonio, mancano 30 secondi al momento del dunque, quindi io saluto tutti quanti, fra poco ci sono le notizie, lunedì torniamo alle 10 con La lunga estate cult, mi taccio, grazie per averci ascoltati anche in questa stagione, e ora il verso di Godzilla apotropaico, che insomma non possiamo assolutamente trascurare nemmeno in questa stagione. Prego Antonio. Tut, 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 tut